Agronauti, il programma più manzo di Radio Statale.
Buonasera agronauti.
Buonasera a tutti.
Qui dalla web radio di Radio Statale tornano come ogni martedì sera gli agronauti. Qui con me in studio c'è Simone Beghè.
Bella raga.
E la puntata di oggi
è la puntata dove lui fa il dottorone e vi spiega le cose. Una figata.
Ehi. Purtroppo manca Michele, manca Riccardo, mancano il Berghem, manca Tommaso, mancano tutti gli agronauti. Chi tra tesi, chi tra malattie varie, come diceva il buon Maccio, o gli atroci, le malattie, le epidemie, sono tutti a casa.
Bello.
Bello. Allora, la puntata di oggi è dedicata...
Diciamo una preghiera per i nostri amici.
No, grazie. Mi sai che io e il signore lassù non siamo in buonissimi rapporti.
E neanch'io, quindi...
Vabbè, forse però lo salutiamo tanto.
Ciao, ciao Gesù, ciao, ti vogliamo bene in fondo, dai.
Va bene. Detto questo...
Esami c'è da una mano, poi, cioè... Bello.
Quello è lo studio, non... Vabbè. La puntata di oggi... è interamente dedicata a quello che è l'efficienza d'uso dell'acqua in agricoltura. Parleremo di diversi sistemi, i principali sistemi di irrigazione che sono adottati in Italia, in Lombardia, a livello mondiale. E in più, a fine puntata, metteremo un'intervista che è stata fatta dal buon Michele Salvan ieri, tra l'altro, al professor Roberto Confalonieri, professore associato della facoltà di agraria, che fa dei lavori che ha fatto
che
negli
non
anni
ci segue, ma salutiamo.
Salutiamo vivissimamente. È già venuto una volta a fare una puntata con noi nella scorsa stagione. Purtroppo quella puntata è andata persa perché eravamo in esterna e in fase di post-produzione, pur pulendo tutto, ci sono state delle problematiche in post-produzione. Però ho dovuto gestire la puntata. Però fortunatamente ha accettato di farsi intervistare. Che dire? A questo punto andiamo subito con la prima canzone. La scaletta musicale di questa puntata è interamente dedicata agli AC/DC. Purtroppo domenica o sabato sera è venuto a mancare Malcolm Young, chitarrista storico di AC/DC, e io da fan sfegatato ho deciso di dedicargli un'intera scaletta musicale della puntata. La prima canzone è tratta dall'album Back in Black. Primo album con Bon Scott, con Brian Johnson. Signori, Back in Black.
I'm
E sulle note di Back in Black, precisamente sulla solo di Angus Young, ritorniamo in onda. Bene, detto questo, cominciamo col primo blocco di questa puntata. Introduciamo quelli che sono, diciamo, i principali metodi di irrigazione. Esistono principalmente due tipologie di sistemi irrigui. Il primo è quello gravitazionale, per gravità. Il secondo è in pressione. Allora, ogni tipologia ha dei pro, dei contro, che andremo ad analizzare in questa puntata. Partiamo da quelli gravitazionali, che diciamo sono quelli più comuni. Ah, giusto, giusto. Chiedo schiuma. Allora, il primo è il classico metodo, che è quello a sommersione, tipico delle risaie. Se passate nella zona di Novara o nel sud di Milano, zona Pavia.
Esatto, Vercellese.
Del Vercellese. Noterete sicuramente, oltre al nugolo di zanzare,
tappeti d'acqua.
Tappeti e tappeti, distese di acqua
con dell'erbetta che sale sopra.
E quello è riso, però.
Esatto. Tipicamente, non è che sono scemo,
Potrebbe essere coltivazione a riso crodo in alcuni casi. Riso crodo è una dei principali infestanti del riso. Questa tecnica per il riso si chiama sommersione continua, ovvero l'acqua rimane praticamente sempre il terreno allagato per un bel po' di... per tutto, praticamente, quasi tutto il ciclo di produzione del riso. Come si ottiene questa sommersione? In primo luogo bisogna dividere il terreno in diversi scomparti, delimitati da degli arginelli, per evitare che l'acqua vada da tutte le parti. L'acqua entra all'interno di queste vasche grazie a dei canali ad acquatori che permettono di distribuire l'acqua in tutte le parcelle dove viene coltivato il riso. Viene lasciata acqua e viene chiusa la chiusa quando in tutti i campi si è raggiunto un livello di acqua alto più o meno 5-10 cm. Un altro sistema a sommersione largamente utilizzato è quello a conche, che è invece più tipico degli arboreti. Praticamente si fanno dei canali in mezzo ai filari e gli alberi sono piantati in mezzo a delle conche, che anche in questo caso vengono riempite, inondate d'acqua, per far sì che solamente, però non su tutto campo, ma solamente nelle conche in cui è presente l'albero, per irrigare.
Esatto, per anche impedire le varie cose.
Impedire le varie cose, mi piace. Altrimenti un altro sistema è quello su spianata, che viene utilizzato moltissimo nel caso del mais. In questo caso, a livello della parcella di terreno, per parcella intendiamo il pezzo di terra coltivato. Ok, zanzara in studio. Non siamo a Zanzara su Radio 24, ma siamo su radiostatale.it. In questo caso l'acqua entra all'interno delle parcelle grazie a uno o più bocchette che si trovano a monte. In questo caso il terreno per questa tipologia di sistema irriguo è leggermente in pendenza. Quindi abbiamo una sorta di montagnetta a monte e una valle.
La quale
diciamo, da monte
scende l'acqua
e si sfrutta un po' la gravità. Ora, attenzione, tutte queste metodologie di sommersione possono funzionare sia per gravità, quindi sfruttando le pendenze del terreno, o facendo delle baulature o comunque delle sistemazioni del terreno per cui ci sia una lieve pendenza, oppure attraverso un sistema di pompaggio. Un pochino più costoso, però più efficiente, sì. Perché non devi star lì a sistemare il terreno ogni volta.
Perché è complicato tenere le pendenze buone.
Ah sì, o sei in collina...
Oppure in piano metterti lì, misurare la pendenza. Cioè sono opere idrauliche che richiedono...
che richiedono tanti danni e tanta mano d'opera. Il secondo metodo, andiamo a vedere, prima di parlare del secondo metodo, quali sono i pro e i contro di questo sistema, del sistema a scorrimento o di infiltrazione. Perché c'è un altro sistema che è definito infiltrazione, che sfrutta più o meno lo stesso un principio, solo che non c'è un allagamento totale del campo. Ok? È un sistema molto semplice da usare, può essere fatto con attrezzi che sono presenti in qualsiasi azienda agricola. Un sistema, un trattore serve per azionare la pompa, mezzi agricoli per sistemare il terreno.
Un collettore per far uscire.
Esatto. Permette...
che è come una canna a casa.
Esatto. Permette una rapida distribuzione dell'acqua ed è ottimo per i terreni a medio impasto, ovvero quei terreni che hanno una buona struttura, un buon rapporto tra micro e macropori. E soprattutto non ci sono problemi sull'azione del vento. Essendo uno strato d'acqua là alto 10 cm, il vento gli fa una pippa, letteralmente. Il problema è che ha molti limiti. In primo luogo, richiede delle sistemazioni del terreno molto particolari. Quindi devi lavorare il terreno in un certo modo, devi sistemarlo. Non va bene per terreni sabbiosi ed argillosi, perché il sabbioso l'acqua ti scende giù come poco, percola la tantissimo. Sull'argilla invece c'è un ristagna a go-go, quindi le radici comunque non vengono bagnate. Necessita di un volume d'acqua molto elevato e soprattutto di portate d'acqua molto elevate. Che cos'è la portata? La portata è un rapporto, è il quantitativo di acqua che passa in una determinata sezione in una determinata unità di tempo. Insomma, viene la velocità, eccetera. Hanno un'efficienza molto bassa perché c'è il rischio di ruscellamento e percolamento, il che può causare la perdita di acqua, e soprattutto non c'è una buona uniformità di distribuzione. Quindi, se a monte il livello d'acqua è arrivato a 10 cm, dico bella, stoppo, a valle magari è arrivato a 3-4 cm e non ho irrigato abbastanza, e quindi mi ritrovo uno scompendio idrico molto elevato. Il secondo metodo, diciamo, più utilizzato è quello per aspersione, che però lavora in pressione, ok? C'è un sistema di reti condotte in pressione attraverso, si sfruttano dei rami terminali che sono definite come ali piovane, che sono quelli che vanno ad alimentare gli irrigatori. Cosa molto particolare è che ne esistono una gamma enorme di questi sistemi. Ce n'è praticamente uno per ogni situazione, un po' come i preservativi.
Sì, sì, per ogni campo. Cioè,
per ogni campo c'è. Puoi adattare, non adatti il campo ma adatti il mezzo irriguo. Bene. Ha degli obiettivi multipli l'uso dell'aspersore, perché lo possiamo utilizzare per un'irrigazione dilavante, quindi per togliere un po' di sali dal terreno, in fase di presemina, che permette... La smetti di picchiettare, che si sente tutto?
Si
sente tutto. Ti spengo il microfono. Ok, no, niente, va bene. In presemina, in pretrapianto, che vado a creare praticamente una situazione del terreno che non è troppo soffice, quindi evito di perdere terreno se faccio un'aspersione, eccetera. Antibrina è un ottimo sistema contro la brina, che fa danni allucinanti. Voi vedete la mattina d'inverno, oh che bella la brina sul filo d'erba, esce l'agricoltore, esce l'arboricoltore e guarda, cazzo c'ho la brina in campo, non va bene, devo sbrinare. E non stai lì come sulla macchina a grattare, usare l'alcol, ma usi l'acqua, semplicemente. E poi un ottimo sistema per la ferta irrigazione. Tu metti all'interno di queste vasche, in queste cisterne di acqua, prodotti fitofarmaci, puoi metterci dentro sostanze nutritive,
tutto quello che è
solubile, e disperdi.
E disperdi.
Quali sono i pregi di questo sistema? È che rispecchia praticamente la condizione più naturale che ci esista, ovvero la pioggia. Quindi, tac, perfetto. Non ha necessità di sistemazione in campo, sono scarsissime, devi mettere dei pali e fare dei tubi, ma non devi sistemare terreno, quindi da un punto di vista di manodopera e tempi di messa in opera sono drasticamente ridotti rispetto al primo metodo di scorrimento. Posso lavorare con volumi d'acqua più contenuti, quindi ho un minore spreco di acqua. Utilizzo un quantitativo d'acqua pari a un terzo del volume dell'acqua utilizzato per lo scorrimento, e soprattutto posso automatizzarlo, il che è interessante. Il problema è che necessita di un bel po' di energia elettrica per funzionare. Ho delle perdite per evaporazione. Perché? Perché devo dare a sistemare bene la goccia, la dimensione della goccia. Perché se la goccia è troppo piccola, una minima folata di vento mi fa perdere tutta l'acqua per evaporazione, perché me la porta in giro. Ciò causa un altro problema, che è una disomogeneità nella dispersione del volume d'acqua. Esatto. Poi, il problema è invece opposto, se ho le gocce... Voi mi direte, ma prendi le gocce più grandi. No, non va bene lo stesso, perché se le gocce sono troppo grandi, fanno danno alle piante e al terreno, quel cosiddetto effetto splash. L'effetto splash causa erosione del terreno. La goccia produce energia cinetica, cade sul terreno con una certa violenza, voi non ve ne accorgete, ma sul terreno fa dei danni allucinanti, gocce molto grosse, e vanno a erodere il terreno. In più, ci sono tutti dei costi di gestione molto comunque onerosi, e soprattutto per poterlo utilizzare c'è necessità di avere delle buone conoscenze dietro. Bene, detto questo, andiamo in pausa ulteriore. In questo caso torniamo indietro nel tempo prima di Back in Black, dato che siamo dei satanisti, dopo che...
Satana!
andiamo a prendere la macchina.
Ma siamo dei satanisti?
Non so, abbiamo detto che Gesù non ci sta simpatico.
Ah sì, no, ma lo...
vabbè,
ce l'abbiamo anche con gli altri.
No? Vabbè, prendiamo l'autostrada per l'inferno, signori e signori. Away to hell. Si rientra.
Bentornati, ragazzi.
Bentornati. Siamo.
Evviva!
Va bene.
Abbiamo anche la contestazione.
Cazzo, iniziamo Berlusconi in puntata a parlare di agricoltore.
Bomberata, sì, sì, sì.
Berlusconi.
Secondo me di fichi sa un sacco parlare.
Più che di fichi, di fica.
Esatto. È un po' un eufemismo.
Va bene, andiamo avanti.
Continua lo spiegone di Jack. Okay.
Continua il mio spiegone. Il mio spiegone, a questo punto andiamo su quello che viene definito il migliore metodo in assoluto di irrigazione, che è la microirrigazione. Perché dico io è stato definito? Perché in realtà è una cazzata. Non tanto in sé la microirrigazione, ma perché è inutile. Cioè, non è inutile la microirrigazione, è inutile andare a utilizzare delle tecniche molto straparticolari, stracostose, efficienza idrica di qua e risparmio
per
due...
far cos'è?
Non per far cos'è, in una situazione in cui non ne necessiti. Cioè, ha senso usare la microirrigazione in Sicilia, negli arboretti in Sicilia, in Campania, in Basilicata, in Puglia, in Sardegna, dove possono... ci sono dei problemi di riserve idriche. ma in pianura padana.
In Lombardia.
In Lombardia.
La che... grande regione dei laghi.
La grande regione dei fiumi, dove scorre il Po. Ma che cazzo ci serve? Perché andate a fare le microirrigazioni che spendete 300 euro all'ettaro e ne guadagnate 10 all'ettaro all'anno? Cioè, parliamone. Per ogni sistema bisogna utilizzare il sistema irriguo più consono. Se c'hai la disponibilità idrica, ma a go-go, che cazzo te ne frega? Perché la moda dice che bisogna risparmiare sull'acqua, l'acqua è un bene prezioso. Sì, è vero. Cominciate a fare qualcosa, sì, ma non a livello agricolo, in questo...
Piuttosto cambia quello che coltivi, se vuoi risparmiare l'acqua.
Esatto. Cioè, vabbè, andiamo avanti. Allora, andiamo avanti.
Le grandi domande dello studente di agraria.
Esatto. La microirrigazione, passerò mai agronomia?
Sì, si fa.
Si fa, agronomia si fa. Va bene, torniamo, basta cazzate. Allora, microirrigazione, definito anche in termine gergale, detto anche il rotolone. Perché? Perché questo sistema prevede una serie di tubi gommati, eccetera, arrotolati a fare un rotolone regina enorme.
Bellissimo.
È enorme, è infinito. Quali sono le caratteristiche di questo sistema?
Probabilmente la cosa, la vera natura del fatto che si usi la microirrigazione è il rotolone.
Il rotolone.
Quanto bello.
Quando srotolare il rotolone.
Metri e metri.
Metri, chilometri in alcuni casi.
Di tubi.
Bellissimo.
Bellissimo.
Allora, il rotolone è molto particolare perché lavora anch'esso in pressione, ma a bassa pressione. Lavora un bar, due bar. Praticamente la pressione atmosferica.
Sì, sì, la pressione atmosferica.
Praticamente la pressione atmosferica. È molto figo perché permette di distribuire acqua localizzata in punti precisi, quindi direttamente sulle radici se noi interriamo i nostri tubi, oppure appena appena sopra il terreno, eccetera. Possono esserci due tipologie principali di rotolone: quello a goccia o lo spruzzatore. Lo spruzzatore lavora su superfici un pochino più ampie ed è ideale per una localizzazione intermedia sopra terreno. Può essere utile anche per un sistema antibrina in qualche caso, però...
Acusta.
È acusta. L'altro invece a goccia lavora su una superficie molto più ridotta ma ha un'alta localizzazione. E questo ci permette di localizzare l'acqua solamente in punti ben precisi del campo e quindi andare a risparmiare quell'acqua. Scusate, sto morendo. Difatti, questo sistema ti permette di lavorare con piccolissimi volumi d'acqua, ma ad alta frequenza, quindi ogni circa giorno, se molto frequente, altrimenti una volta ogni tre giorni, viene irrigato il campo in questo sistema. In base, come ho detto prima, possiamo interrare il sistema a rotolone, però in questo caso un'irrigazione a goccia, e fare una sorta di fertirrigazione. Noi possiamo mettere all'interno della nostra vasca, sciogliere sostanze nutritive, tendenzialmente non tanto nitrati ma quanto fosforo e potassio, micro elementi, e disperderli nel terreno molto facilmente e farli assorbire più facilmente dalle piante. O meno, portiamo direttamente i nutrienti.
Infatti, dove l'hanno inventata la microirrigazione?
In Israele.
Dove l'acqua
manca, esattamente. In Lombardia, Israele è una figata. In Lombardia c'è un bauscia.
Sì, stai un po' buttando i soldi.
Esattamente. Esistono, in base alla tipologia di microirrigazione, se goccia o spruzzatore, dei volumi differenti. Per esempio, i cosiddetti gocciolatori, quelli che fanno goccia a goccia, riescono a disperdere, a distribuire sul terreno o dentro il terreno, dal mezzo litro a 16 litri di acqua all'ora. I microspruzzatori da 0 litri a 150 litri di acqua all'ora. Meglio ancora, i mini spruzzatori da 150 a 500 litri di acqua per ora.
Questo era il mini spruzzatore.
Esatto. Cosa molto particolare è che questo sistema però deve essere ben tarato in base alla tipologia di terreno che avete. Perché in base alla tipologia varia il numero di spruzzatori, il numero di erogatori, varia il quantitativo, la frequenza degli apporti idrici. Ma anche il tipo di ugello, per esempio. Basti pensare, il migliore, quello che, diciamo, cioè, abbiamo diverse situazioni in base a tre tipologie classiche di terreno. Un terreno prevalentemente argilloso. In questo caso cosa succede in quello argilloso? Diciamo abbiamo necessità di molti meno ugelli per il semplice fatto, e di una frequenza un pochino minore, perché tendenzialmente l'argilla trattiene strabene l'acqua, anzi con l'argilla non ci sono problemi di perdite d'acqua per percolamento, abbiamo il problema opposto, ovvero trattiene talmente tanta acqua che rischiano di far asfissiare le piante a livello radicale. C'è un ristagno idrico allucinante. Nelle mie zone, che sono Parco Groane, tutta argilla, nel campo di fronte a casa mia, appena piove diventa un lagone.
Un bel lago.
Infatti mi divertivo quando ero piccolino a prendere, buttarmi in mezzo, a fare palle di argilla.
Madonna, che brutta infanzia. Sì,
bellissimo. Vabbè, dopo questa cazzata, vabbè, andiamo avanti. E necessitano di erogatori ben distanziati l'uno dall'altro, una frequenza di distribuzione idrica molto più bassa e anche il volume d'acqua è più ridotto. Nel sistema invece, nel caso di un terreno a medio impasto, che è quello che tutti gli agricoltori si sperano,
sognano,
si
ma non esiste.
Non esiste, è sempre un pochino più sabbioso, un pochino più argilloso, un pochino più limaccioso. Diciamo che l'acqua viene distribuita meglio, ovvero si disperde più uniformemente. Però la cosa è un po' problematica, perché in questo caso deve aumentare il numero di erogatori, perché altrimenti l'acqua se ne va via più velocemente. Ciò significa che devi fare più interventi, ma devi ridurre il quantitativo d'acqua sempre di più. E questo perché l'acqua si disperde più facilmente. In sabbia, peggio che peggio, il numero di erogatori è all'ennesima potenza,
è abbastanza,
la frequenza è straelevata e devi usare un volume d'acqua per operazione bassissimo, perché quest'acqua ti va giù tutta. Perché infatti per questo sistema, per i terreni sabbiosi, tendenzialmente è inutile fare un interramento, è più comodo usare uno spruzzatore di superficie, molto più comodo, molto più pratico. Ora abbiamo parlato un po' delle microirrigazioni, ma andiamo a vedere però quali sono i pro e i contro di questa tecnologia, che a detta di tutti è fighissima, ma che in base, è figa in base ad alcune reali, in base ad alcune situazioni. Allora, ti permette di utilizzare meno acqua, quindi è un risparmio idrico, cioè hai un uso più efficiente, hai un'alta efficienza dell'uso d'acqua, perché riduci gli sprechi.
Anche me ne frega
le perdi.
Meglio, c'ho canale Villoresi.
Esatto, cioè questa è la risposta dell'agricoltore lombardo, dell'agricoltore dell'interna milanese. C'ho il Villoresi, c'ho i Navigli, che cazzo me ne frega a me
della microirrigazione.
Esattamente. Poi non ha bisogno, non vado a bagnare tutto il campo, di conseguenza ho una minore incidenza di malerbe. E questo è già un pochino più interessante. Questo è interessante, quindi è un uso minore di prodotti fitosanitari. Però su un campo di mais fare una microirrigazione goccia a goccia, che cazzo te ne frega, è tanto...
Perché?
Perché? Più senso in una serra, in un tunnel, in una serra a terra.
L'orto.
Ma nemmeno è l'orto. L'orto fai la canna, fai scorrere.
No, ma l'orto, in un orto nel senso un'azienda, sì, che c'ha varie cose.
Okay, un sistema orticolo.
Sì.
Bello, c'è questa contrapposizione studiato e gergo contadino. Mi piace. Poi è un sistema completamente automatizzato. È ottimo anche per nel caso di... dei sistemi collinari, ovvero quelli aziende agricole in collina, perché i sistemi per scorrimento gravitazionale ti erodono il terreno, che è un piacere. E questo sistema è ottimo, perfetto, soprattutto anche per terreni argillosi in collina. Poi, figo, distribuisco l'acqua direttamente alle radici, ci posso buttare già direttamente nutrienti, non devo passare col tratur, eccetera. E soprattutto il vento gli fa la pippa, specialmente se interrato. Quali sono i contro? I contro sono pochi, ma sono pesanti. Un costo di impianto esagerato, ma veramente una barcata di soldi, soprattutto se interrato e se ti dimentichi la profondità in cui è interrato i tubi e passi con una rotola, li hai interrati a 30 cm, passi con una rotola e cominci ad arare a 40 cm, hai buttato via milioni di euro, perché devi ripartire, chiamare un tipo con un sistema di precisione GPS, perché li devi mettere giù bene. Ma veramente bene. Difatti per questo tendenzialmente in frumento mais e colture, in questo caso a basso reddito, non lo metti. Lo usi in coltura ad alto reddito, gli ortaggini di quarta gamba, le carotine, gli insalatini, sto cazzo. Poi per gestirlo devi avere una conoscenza della tecnologia non elevata, di più, perché sgarri una cosa mandi a puttane veramente impianti da miglia.
Sono contento di aver partecipato all'irrigazione a goccia.
Sono contento di aver partecipato a manifestazione.
E questo
invece tra i vecchi. E poi soprattutto Il problema principale è l'occlusione dei cazzo di fori. Perché i fori di uscita dell'acqua puntualmente si occludono. Voi quando siete sotto la doccia cominciate a bestemmiare perché cazzo la doccia c'è un ugello che non funziona e non butta giù l'acqua. Ecco, voi lo risolvete col ditino grattando con l'unghia per sbloccarlo. Immaginate in un campo di 40 ettari andare ogni gocciolatore a toglierli.
Via cal dentro.
Esattamente. Tu usi dei trattamenti chimici, usi un prodotto chimico per sturare l'occlusione. Usi il Mister Muscolo Idraulico Gel, letteralmente. Il problema
non
è che...
Non credo che farebbe troppo bene alla nostra
cultura. Tra l'altro,
cultura.
Gli ugelli molto spesso sono di gomma o plastica e quindi hanno un'usura molto veloce. Di conseguenza cambiare, eccetera. Pensate a cambiare un intero tubo, devi tirare fuori, srotolare... riarrotolare il rotolone, risistemarlo, tu la dei costi esagerati. Difatti, perché ho voluto fare questa l'introduzione prima dicendo attenzione, utilizzate un sistema in base al vostro indirizzo? Perché se un sistema di irrigazione è stra importante, il problema è che pesa un sacco sul bilancio dell'azienda. E l'azienda, prima di pensare, cioè è giusto pensare a livello ambiente, eccetera. Ma se un'azienda per essere green friend eccetera si deve indebitare di milioni di euro l'anno, quella chiude. E che cazzo?
Cioè, arrivano quelli green friend.
Li aspettiamo fuori alla radio. Va bene. Alla green friend, la mia migliore green friend rimane la birra dell'Irish Pub. Ovvero birra con cazzo era? Tipo sciroppo, una roba strana.
No, col blu curaçao diventa verde.
Non col blu curaçao, lui mette sciroppo e kiwi.
No, deve diventare blallo.
Diventa blallo. Usa tra l'altro una buona IPA. Vabbè, stiamo divagando. A questo punto andiamo ancora in pausa. Ricordiamo
e
che
continuiamo a sentire gli SDC. Sì.
In questo caso abbiamo lanciato la notizia bomba TNT. Aspetta, ho cliccato.
On your color TV screen.
Signore e signori, ACDC con TNT qui su Radio Statale.
Dynamite!
Bene, a questo punto diciamo che arriviamo alla terza e penultima parte di questa puntata un po' noiosa, perché vedo qua gli ascoltatori non ci stanno cagando minimamente sulla diretta Facebook. Cioè, ci sono 300 ascoltatori che ci guardano, ma non parlano.
3.000, che cazzo.
1.000 milioni di telespettatori che vogliono sapere le opere idrauliche. Parliamo di opere idrauliche ancora, ma non parlerò
la
più io.
L'aratrotalpa, quanto è bello l'aratrotalpa.
L'aratrotalpa.
Chi non vuoi una aratrotalpa a casa?
Io voglio l'uomo talpa a casa. Voglio l'uomo talpa. Anzi, uomo talpa. Vabbè, basta cazzate. A questo punto abbiamo... Michele ha fatto ieri pomeriggio un'intervista al professor Confalonieri, docente, professore associato presso
degli studi di Milano, il dipartimento del disagio.
E questo professore fa innovazione tecnologica in questo campo, lavora un sacco su startup, su applicazioni, modelli statistici, eccetera. Cioè, signori,
piccoli lavori che servono all'agricoltura nel 2017. Finalmente.
Esatto. Cioè,
basta trattori giganti.
Microtrattori alimentati.
Stiamo ripartendo. Siamo gli unici che stiano creando occupazione in questo paese e serve della roba, della tecnologia per noi. Non si vede più niente lì.
No, tranquillo. Allora. Ci sono le grosse cuffie.
Sono le cuffie davanti alla cosa.
Le cuffie davanti alla camera. Vabbè, perché continua a parlare, intanto io scrivo una cosa.
Cosa stai scrivendo? Ah, comunque...
Andate su
radiostatale.it e venite ad ascoltarci. Fai partire il confa?
Momento.
Ho scritto il messaggino sulla pagina Facebook,
Ma che bravo.
Ho pure scritto sgrammaticato, ho sbagliato a scrivere il sito, vabbè. Va bene, questo è il professor Confalonieri, intervista di ieri.
Bella.
Ciao a tutti, agli ascoltatori degli Agronauti, siamo qui con un ospite che possiamo definire d'eccezione, anche se poco conosciuto, forse all'interno dell'Ateneo, ovvero Roberto Confalonieri. Un saluto agli ascoltatori.
Ok, buongiorno a tutti.
E Roberto Confalonieri è in questo caso intervistato da noi sul tema dell'efficienza irrigua, perché coordina da diversi anni un gruppo di ricerca molto importante dentro l'IMI che si chiama Cassandra Lab. Ce la introduci brevemente, Cassandra Lab, come iniziativa, come
sì.
Gruppo di ricerca, per chi non la conosce?
È un gruppo di ricerca attivo su varie tematiche, ci occupiamo molto di cambiamenti climatici, di modellistica di simulazione, dell'identificazione di strategie di adattamento, appunto nel caso in cui gli impatti dei cambiamenti climatici siano negativi. Poi ci piace sviluppare software, quindi sviluppiamo applicativi per la simulazione di sistemi culturali, applicazioni per smartphone, per la rilevazione di alcune variabili di interesse agronomico direttamente in campo, e poi vabbè, ci occupiamo anche di prove agronomiche un pochino più classiche, che hanno a che fare per esempio con i metalli pesanti in questo periodo, e in passato ci siamo occupati della valutazione di diverse strategie per la irrigazione, quindi strategie di diversa efficienza, quali sono i pro, quali sono i contro e via dicendo.
Grazie mille della perfetta e rapida introduzione, direi di passare subito al cuore della puntata, ovvero l'efficienza irrigua. Che tipologie di progetti ha portato avanti Cassandra Lab negli ultimi anni a riguardo? Che diverse, solo modellistica e più campo, prove in campo, ovviamente su larga linea vogliamo chiedere tutti i risultati delle ricerche.
Beh, per la messa a punto di modelli di simulazione, quindi per effettuare valutazioni anche di scenari che hanno a che fare con tecniche irrigue a diversa efficienza, prima bisogna fare delle sperimentazioni per cercare di capire quali sono le dinamiche, per formalizzare la conoscenza appunto in modelli matematici che poi possono essere utilizzati per la valutazione di scenari gestionali. Per quanto riguarda le prove in campo, abbiamo avuto un progetto per 3 anni, terminato qualche anno fa, in cui in aziende maedicole ci si occupava di valutare i pro e i contro di tecniche di irrigazione classiche per aspersione, quindi con l'uso del rotolone, con microirrigazione, sostanzialmente con una tecnica ad altissima efficienza. Ovviamente ha dei pro e dei contro, anche questa, se volete ve ne parlo.
Ne parleremo poi anche in puntata, quindi okay. Quello che, se vuoi aggiungere magari degli elementi che hai notato, che avete notato in campo, tutto ben
sì,
accolto.
Quello che mi piace sottolineare è che, come sempre, quando si ha a che fare con la gestione di sistemi culturali, non esiste una tecnica migliore in assoluto delle altre. Bisogna sempre capire in che contesto ci troviamo ad operare, contesto sia, come posso dire, agroclimatico, che contesto produttivo, quali sono le voci di costo, quali sono le problematiche. Una cosa che noto quando si parla di tecniche ad alta efficienza per gestione dei sistemi culturali è che vengono in genere proposte come soluzioni universali, quindi sia in situazioni dove la risorsa è, in questo caso l'acqua, un problema effettivo, ce n'è poca, bisogna usarla in modo estremamente efficiente, a quel punto tecniche molto efficienti ma spesso costose hanno un vantaggio, sono vantaggiose. In altri contesti, in cui magari sono colture a diciamo basso reddito, che garantiscono dei margini molto limitati e dove magari la risorsa non è un problema, ovviamente è un qualcosa da valutare con attenzione, perché poi bisogna fare i conti con l'agricoltore, con il bilancio aziendale, e imporre per moda o per ideologia delle tecniche di un certo tipo in contesti che non lo richiedono vuol dire sostanzialmente penalizzare da un punto di vista economico l'agricoltore.
Grazie mille, il quadro veramente completo in pochissime parole. E vogliamo anche farti un'ultima domanda. Da qui a 20 anni, quindi al 2050, che viene spesso utilizzata come data simbolica entro cui l'agricoltura dovrà comunque intraprendere dei cambiamenti, se non epocali, davvero importanti per aumentare la produzione e coniugarla anche con una produzione qualitativa, come dire, confacente a tutte le richieste degli abitanti della terra. A livello della nostra agricoltura lombarda, quindi non andiamo in contesti lontani ed esotici, quali strategie di adattamento, quindi parliamo di strategie che possono essere implementate per sopperire ai possibili e probabili cambiamenti climatici futuri, tu vedi praticabili a livello di strumentazioni utilizzate, organizzazione del sistema, della fornitura di mezzi tecnici e non solo, ovviamente su grandi linee?
Cosa?
Quali strategie potrebbero essere, direttamente potrebbero essere intraprese o ovviamente in modo sostenibile per le finanze delle aziende?
Diciamo. Questo è il punto
fondamentale.
Sicuramente bisognerà continuare a lavorare in termini di miglioramento genetico, perché una delle cose più importanti che si possono fare per adattare i sistemi produttivi a un contesto di evoluzione come quello climatico sostanzialmente una delle prime cose che possono fare è appunto migliorare le varietà o gli ibridi che utilizziamo per renderli più adatti a un clima che cambia. Ovviamente questo va fatto in integrazione con tecniche gestionali che devono essere adattate, perché è impensabile sviluppare dei nuovi genotipi a prescindere dal fatto che ci saranno dei vincoli gestionali da rispettare. Quindi miglioramento genetico e miglioramento delle tecniche agronomiche devono andare di pari passo. Non c'è una soluzione in generale. Uno, perché non è detto che i cambiamenti climatici abbiano sempre un impatto negativo. Per studi che abbiamo fatto noi è venuto fuori che per alcune colture sì, è atteso un decremento della produttività dei sistemi, in altri casi no. Per esempio, in altri casi magari c'è un impatto negativo a livello di quantità di alimento prodotto, ma magari l'opposto succede per la qualità dello stesso alimento, quindi è un discorso molto complicato e soprattutto è specifico per coltura. Per quanto riguarda le grandi colture erbacee di pieno campo di cui mi occupo maggiormente, uno dei sistemi produttivi che sembra, in base alle nostre proiezioni, più minacciato dei cambiamenti climatici è proprio quello dei sistemi maidicoli. Mentre per il riso non prevediamo grossi problemi, per il frumento dei problemi molto lievi. Un'altra cosa importante è che siamo in un contesto dove non siamo più fortunatamente affamati, nella maggior parte dei casi, e quindi diciamo che ci sono degli altri driver che stanno un po' guidando l'evoluzione dei sistemi, o per ideologie, o perché ci si crede, o perché vanno un po' di moda, si sta spingendo in alcuni casi verso sistemi produttivi, penso un po' al biologico per esempio, e in questo caso questo genera delle problematiche a cui forse non stiamo pensando a sufficienza. Un esempio è che la rivoluzione verde, abbiamo cercato negli ultimi decenni di migliorare i genotipi in una certa direzione, quindi di renderli estremamente produttivi a livello di parte utile della pianta, per esempio per i cereali, quindi avere una grandissima produzione di granella, e avere invece piante molto basse perché sono più, diciamo, resistenti in caso di problemi che possono portare ad allettamento, con poca paglia rispetto alla granella, e quindi riuscire a utilizzare in modo molto efficiente i fattori di produzione, via dicendo. Questi genotipi, in un contesto dove ci spingiamo per mille motivi anche verso il biologico, diventano completamente inadeguati, perché sono per esempio dei genotipi totalmente incapaci di competere con le malerbe. Quindi in un sistema a basso uso di basso o nullo uso di prodotti di sintesi anche per il controllo delle specie infestanti, questi genotipi che abbiamo sviluppato negli ultimi decenni diventano inadeguati, e quindi magari dovremmo anche dal punto di vista del miglioramento genetico puntare un po' in altre direzioni. La cosa importante è che siamo in un contesto dove il clima sta cambiando, quali sono i motivi poi se ne può discutere, ma sta cambiando, ci sono tanti altri driver e non è il clima che cambia l'unico che dobbiamo considerare, e considerarlo in modo integrato, tenendo conto anche di quelle che sono le spinte che arrivano dalla società, dai desideri dei consumatori eccetera eccetera, è quello che ci può portare a identificare delle strategie di adattamento efficaci, perché dobbiamo farlo, dobbiamo identificarle non solo in funzione di un clima che cambia, ma anche di gusti e idee desiderata da parte dei consumatori, che possono veramente influenzare in modo molto marcato le scelte.
Grazie mille delle risposte complesse ma complete, come si suol dire, e ovviamente della disponibilità. Stia mai che poi ti intervisteremo magari su qualcosa che ti appassiona e su cui ti occupi più quotidianamente, come sia la modellistica di simulazione, ma anche le app, di cui sia io che Giacomo siamo stati anche, come dire, partecipe nello sviluppo alla fine, quindi sicuramente torneremo a risentirti con grande piacere, se ovviamente ci sarà la disponibilità. Grazie mille, prof.
Grazie a voi.
Ed eccoci tornati in onda. Questa era l'intervista che ha fatto il buon Michele Salvan al professor Roberto Confalonieri. No, nemmeno, chiudiamo direttamente. Nemmeno, no, è già tardi, eccetera. Hai voglia, abbiamo sparato un attimino. Va bene ragazzi, detto questo, ricordiamo l'appuntamento settimanale degli Agronauti, ogni martedì sera alle 21, solo su Radio Statale.
Settimana prossima cosa c'è?
Settimana prossima potremo avere la prima puntata in collaborazione.
Con chi?
Con i ragazzi di Breaking Lab, un altro programma molto figo di Radio Statale, parlano di scienza a 360 gradi e parleremo di OGM.
Fico, fico. Poi, OGM nelle prugne, la tipa del caso di Cogne. Tipo così
si potrebbe parlare, però vediamo. Poi ricordiamo gli aggiornamenti Agronauti invece serali post fuori dal martedì, che sono domani sera in Viale Pasubio 14, giusto?
Esatto, al lato B, ai 15 anni di questo bellissimo circolo.
Noi faremo una serie di interviste in stile Agronauti al Big Ben Festival di Nerviano, in data con in ascolto i 99 Posse e tutta un'altra serie di altri artisti che salutiamo caldamente. È stato fantastico partecipare. Interviste, con tutte le interviste al pubblico.
Anche se non c'era stato bellissimo.
Vabbè, no, ci siamo divertiti veramente tanto. Poi soprattutto in sottofondo la Juve che perde contro il Real,
sì!
In fine di Champions. Qui il Berlu.
Evviva!
Poi ricordiamo che venerdì o sabato o domenica saremo, o tutti e tre giorni o due giorni, non lo sappiamo benissimo, andremo a Leoncavallo a quello che è l'evento della Terra Trema.
Quindi ci vediamo là, non è che c'è bisogno che ve lo diciamo, ci becchiamo,
siamo quelli scemi, vestiti da scemo.
Quelli con le camicie da contadini che andranno lì.
Quelli vestiti da gente ormai le camicie da contadini le portano tutte, che cazzo.
E palle.
Va bene, detto questo, gli Agronauti vi vogliono bene.
Ciao.
Agronauti, il programma più manzo di Radio Statale.